Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe dal libro di Tarcisio Stramare. San Giuseppe dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo. Ecco, siamo a pagina 69 di questo opuscolo veramente prezioso che riporta un po' tutta la letteratura patristica su San Giuseppe dall'inizio fino a San Bernardo, quindi è una bella documentazione, una bella raccolta, che ci dice come appunto si sia evoluto il pensiero della Chiesa su San Giuseppe, soprattutto nei suoi santi, nei scrittori ecclesiastici, in quelli più elevati e letti nella cristianità. Allora, ecco, oggi affrontiamo San Girolamo di Stridone, un dalmata. Forse dalle parti della Slovenia, nato, ma alcuni dicono anche in Ungheria, non si sa bene. Ecco. La Dalmazia era una regione storica molto, molto più articolata e complessa di quanto oggi noi pensiamo, noi definiamo. Ecco. Quindi, monaco ed esigeta, San Girolamo nacque a Stridone in Dalmazia. E tra l'altro, sto Stridone non si capisce dove sia, no? Chi lo identifica con appunto zone di Aquileia, quindi nel Friuli, appunto ai confini con la Slovenia, oppure più in alto ancora, ecco, nell'Austria o nell'Ungheria. Quindi non si sa bene l'ubicazione di questa cittadina, che adesso non esiste più, e quindi è difficile identificarla con una attuale, anche perché c'è molta dissonanza di nome, ecco, tra quello che è veniva definito nell'impero romano e ciò che c'è adesso. Però si sa che era in Dalmazia, quindi nella parte orientale dell'Europa, e morì a Betlemme. In campo mariologico difese la verginità della madre di Dio, soprattutto contro due eretici, Gioviniano, confutato nel Contra Giovinianum, ed Elvidio, contro cui verso il 383 scrisse De perpetua virginitate, beate Marie adversus Elvidium. Quindi Gioviniano ed Elvidio, tutti e due questi pensatori, ecco, si scagliarono contro la verginità di Marie. E questi invece San Girolamo combatté, ecco, questo assunto, fondato più sulla ragione che sulla fede. E quindi si può dire che egli fece il primo trattato mariano, trattato teologico, perché la questione della verginità era la più dibattuta di Maria. Poi, ecco, intervenne anche la maternità divina, ma in un secondo momento, ecco, anche se se ne parlava già, ecco, c'era chi sosteneva la maternità divina sin dall'inizio del pensiero cristiano, basti pensare. Suttum presidium Confucium, santa dei genitrix. Questa è una litania, è una antifona che viene cantata dai cristiani già dal primo secondo secolo e chiamano la Madonna santa dei genitrix. Quindi è già una definizione dogmatica, eucologica, ma certamente una verità di fede che non sfuggiva al popolo di Dio. Poi, per quanto, ecco, sia stato diffuso quest'inno, questo canto, tanto appunto le prime versioni trovate in copto sono del primo, secondo secolo, poi troviamo versioni del quarto, quinto, e poi in altre lingue, in greco, in latino, quindi una diffusione eccelsa nella Chiesa. E questo canto dice che esplicitamente la Madonna è madre di Dio, non è un'invenzione della Chiesa, e non è neanche il dogma che ha dato il là a questa idea, come se fosse un'ideologia chissà da chi è inventata, no? Ma c'è un dato incontrovertibile, immemorabile, inestimabile nel patrimonio di fede della Chiesa che proclama la Madonna madre di Dio. Comunque, appunto, non è di questo che si interessa San Girolamo. San Girolamo si interessa più che altro sulla morale, sulla verginità quindi di Maria. Che poi la verginità non è solo un fatto morale, ma è un fatto mistico, spirituale, ontologico proprio, ecco. È la purezza simile a quella di Dio. Siccome Dio è puro, purissimo spirito, allora anche il Vergine, la Vergine, che è la Vergine per antonomasia, colei che è Vergine, poi il dogma dell'Immacolata Concezione sappiamo che che la Madonna è principio di ogni bene, quindi tutta la verginità ce l'ha lei, quindi se è un bene la verginità, ecco, tutta la verginità ce l'ha lei, come sì, come ha tutta la sponsalità, tutta la generazione, perché ha generato colui che è generante, colui che è ingenerato, no? Quindi ecco, veramente ciò che ha fatto la Madonna anche come madre è qualcosa di inarrivabile e di sublime. Quindi abbiamo detto che San Girolamo si occupa soprattutto della verginità. Sarà quest'ultima l'opera contro il vidio che qui verrà citata, a meno che venga indicato diversamente. Il vidio era un laico romano, discepolo di Aussenzio. Ecco, Aussenzio era un famoso vescovo milanese, ecco, che precedette proprio Sant'Ambrogio sulla cattedra di Milano ed era in grande accordo con l'imperatrice che era Ariano. Quindi Elvidio era un ariano, almeno quantomeno aveva idee ariane, ma poi si sa, c'era molta confusione nella chiesa di allora, eh. Potesse darsi, poteva darsi, che un vescovo era ariano, però nel suo territorio, nella sua città, c'erano anche cattolici, cattolici veri, credenti, ecco, di fede ortodossa, di fede cattolica. E quindi questo, insomma, basti pensare a Ambrogio. Ambrogio era un catecumeno quando fu eletto vescovo, quindi si era da poco avvicinato alla chiesa. Però il vescovo di quella chiesa era un ariano, ma lui non era ariano, ecco. Quindi beh, era possibile questa commistione, no, tra eretici e cattolici, ecco, nella stessa chiesa. Ambrogio fu fatto eretico, fu fatto vescovo proprio per combattere gli eretici. Scacciò gli eretici, occupò la Basilica Porziana, ecco, a Milano, per non farla prendere dagli eretici e dagli ariani, no? Conservare il culto cattolico. In periodi di crisi, può darsi che stanno fianco a fianco, come dice Gesù nel Vangelo: due donne dormono nello stesso letto, una verrà presa, l'altra lasciata. Due stanno al torchio, una verrà presa, l'altra lasciata. Spesso nella Chiesa si convive con persone che hanno idee sbagliate, no? Sulla Chiesa e sulla fede, sulla morale, in tante cose possono errare, però, ecco, però il Signore non lesina il suo aiuto, non lesina il suo aiuto. E così San Girolamo, trovandosi pure in una Chiesa ormai quasi completamente ariana, ecco, difende la posizione della Chiesa vera, cattolica, ecco, sulla verginità di Maria contro gli ariani. Elvidio era un discepolo di Aussenzio, vescovo ariano di Milano. Metteva sullo stesso piano il valore ascetico spirituale del matrimonio e della verginità. È quello che poi fece poi Lutero. Lutero proprio questo fece, anzi addirittura disse, andò oltre Lutero, disse che il matrimonio era superiore alla verginità. Ma è strana questa cosa, insomma. Per diciamo, essere sposati ci vuole l'unione coniugale, no? Che non è propriamente una cosa molto virtuosa, anche se certamente Dio l'ha creata per la generazione dei figli, però c'è lo sfogo del piacere, ecco, che potrebbe essere indurre l'uomo a peccare. Potrebbe, ecco, non è detto, però se la maternità è vista come un servizio, un dono, ecco, spirituale, soprannaturale, allora sì, questa è una cosa buona, però. Certamente c'è il mezzo che potrebbe diventare qualcosa di estraneo al matrimonio. Quindi ecco, abbiamo detto che Girolamo difende la verginità di Maria contro Elvidio e Giovignano. Per Giovignano, anzi per Elvidio, verginità è vita consacrata e matrimonio sarebbero lo stesso, sullo stesso piano. La nostra cultura e la comprensione della situazione matrimoniale di Maria Giuseppe, supposta nel Vangelo, si rivela a volte confusa a motivo del vocabolario che riflette un tipo di ordinamento giuridico diverso dal nostro. Da qui la necessità di una chiarificazione. Il termine noi familiare di fidanzato o promessa sposa, ostinatamente usato nelle traduzioni dei Vangeli in lingua vernacola, non equivale a maritata, termine che designa invece chi ha contratto il matrimonio. Il fidanzamento, infatti, nella nostra cultura è solo una preparazione al matrimonio, non è matrimonio. D'altra parte, è vero che nel matrimonio ebraico si distinguevano Sì, due tempi, ma essi riguardavano solo la convivenza possibile o effettiva degli sposi, senza tuttavia intaccare il matrimonio in se stesso, già valido fin dal primo tempo. Per motivo di chiarezza userò dunque i termini marito-moglie per il secondo tempo, nel quale la convivenza perfetta era a tutti gli effetti per il primo tempo, durante la quale la donna sposata poteva vivere ancora presso la famiglia di origine, usare i termini sposo-sposo. Nel nostro vocabolario, tuttavia, rimarranno sempre degli angoli ciechi a motivo della differenza sostanziale tra fidanzamento e matrimonio. Girolamo analizza le obiezioni di Elvidio e controbatte la prima. La prima riguarda le espressioni di Matteo, che si riferiscono alla moglie desponsata uxor e all'unione sessuale, ante quam convenirent. Ecco, dice, le leggi sposata, desponsata, ma non affidata, commendata, e certo non per altro sposata che per divenire moglie nopture. Non è a proposito di persone che non debbano unirsi. L'Evangelista avrebbe detto priuscum convivent, convenirent, perché nessuno direbbe di uno che non pranzerà prima di pranzare. Inoltre, dall'angelo è chiamata moglie uxorem e unita coniunctam. Ascoltiamo ora la scrittura. Svegliato Giuseppe dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Prese sua moglie uxorem e non la conobbe finché partorì suo figlio. Innanzitutto, San Girolamo espone l'interpretazione di Elvidio. Elvidio, prima che ammette che è sposata e poi vuole subito che sia moglie, colei che ha appena ammesso di essere sposa. Inoltre, quella che ha chiamato moglie, Sorem, dice che non peraltro è sposata, da sposata, se non per essere un giorno moglie, nocturna. Perché non consideriamo questa cosa da poco precisa? Hai qui sposata, desponsata, ma non affidata, commendata, cioè che non è ancora moglie, non ancora unita da un vincolo matrimoniale, matriculo, vincolo. Quando l'Evangelista dice priuscum convenirent, intende il successivo tempo delle nozze, proximum nuziarum tempus, è già sul punto in cui colei che prima era stata sposa inizierebbe ad essere moglie. Come se avesse detto prima di scambiarsi baci e amplessi, prima di unirsi sessualmente, si trova incinta. Fu trovata incinta da nessun altro che da Giuseppe, al quale a motivo, diciamo, della sua familiarità, un'attenta osservazione, non poteva sfuggire la gravidanza della sposa. Da questo non segue, tuttavia, come già dimostrato con esempi, che egli si sia unito con Missa a Maria dopo il parto. Un desiderio tale fu tolto dal concepito. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli tirati buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe nella casa del Padre. Ecco, vediamo come San Girolamo porta avanti. Il discorso sulla verginità di Maria. E il video prima ammette che è sposata. Ecco, il video è il grande contraddittore di Girolamo. Girolamo contraddisce ovviamente quello che, ecco, che dice il video. Il video ammette che è sposata, desponsata, ma poi vuole subito che sia moglie. Perché per San Girolamo c'è una differenza. Quella sposata non è ancora moglie, è solo promesso. C'è un accordo, certamente si sposeranno, ma il Vangelo stesso dice prima che andassero a vivere insieme. Prima. Quindi non poteva essere la donna Luxorem, ma solo la desponsata, ma colei che ha appena ammesso di essere sposa. Inoltre, quella che egli ha chiamato moglie dice che non peraltro è sposata, se non per essere un giorno moglie, noptura. E perché non consideriamo questa cosa da poco? Questa cosa da poco, precisa. Hai qui sposata, desponsata e non affidata, commendata, cioè che non è ancora moglie, non è ancora unita da un vincolo matrimoniale. Quindi la Madonna ci tiene a dire: non conosco uomo. Perché era la sua condizione naturale. Girolamo esamina quindi le singole parti. Quando l'Evangelista, prius cum convenire, intende il successivo tempo delle nozze, proximo nuptialum tempus, è già sul punto in cui colei che prima era stata sposa inizierebbe ad essere moglie. Come se avesse detto, prima di scambiarsi baci amplessi, prima di unirsi, si trovò incinta. E fu trovata incinta da nessun altro che da Giuseppe, al quale, a motivo, diciamo, della sua familiarità, scienze maritali e di un'attenta osservazione, curiosus osculis, oculis, non poteva sfuggire la gravidanza della sposa. Da questo non segue, tuttavia, come già dimostrato con esempi, che egli si sia unito a Maria dopo il parto. Un tale desiderio fu tolto dal concepito. Ecco, vedete, Giuseppe non vuole unirsi. Non vuole unirsi più, no? C'è proprio il desiderio di ripudiare, no? Se fosse stato lui l'autore di quello, no? Non ci sarebbe stato problema, ecco. E invece no, lui si vuole proprio astenere. Si vuole astenere per sempre. Vede che era la sua condizione abituale e vuole addirittura rimandarla in segreto. Ecco, questo che fa pure un po' difficoltà, ecco, ai legisti, quelli che pensano che appunto è la legge che obbliga Giuseppe a rimandare Maria. Non è la legge, perché Giuseppe vuole farlo in segreto, quindi non vuole un pubblico processo, non vuole un atto giuridico contro Maria, perché ha tradito il matrimonio, no. Non vuole nulla di tutto questo. È questo che ci fa capire a una giustizia che lui ha in sé e che è superiore, eh? Una conoscenza delle cose che non è quella nostra. A questo punto Girolamo si sofferma a spiegare i termini uxor e sponsam. Quanto è detto nel sonno Giuseppe, ne timi esercipere Maria in coniugem tuum, e ancora exurgens autem Iosef a sonno, et accepit coniugem suum. Non dovrebbe turbare nessuno, come se per il fatto che è chiamata moglie, Uxor, avesse cessato di essere sposa. Noi sappiamo che le divine scritture usano chiamare le spose, sponsors, con il nome di mogli. Vengono citati di seguito alcuni passi del Deuteronomio. Il matrimonio tra Maria e Giuseppe fa parte del piano dell'incarnazione. Se qualcuno fosse preoccupato per il fatto che la Vergine abbia concepito da sposata, desponsata, e non piuttosto senza sposo, come lo chiama la scrittura marito, sappia che ci sono stati tre motivi. Primo, affinché per la genealogia di Giuseppe, del quale Maria era parente, cognata, fosse mostrata anche l'origine di lei. Secondo, affinché secondo la legge di Mosè non fosse lapidata dal popolo come adultera. Terzo, perché fuggendo in Egitto avesse l'aiuto di un custode piuttosto che di un marito, che infatti in quell'epoca avrebbe prestato fede alla Vergine che ella avesse concepito dallo Spirito Santo, che fosse venuto l'angelo Gabriele recando il messaggio di Dio, o non piuttosto l'opinione di tutti l'avrebbe condannata come adultera, secondo l'esempio di Susanna? Si pensi che oggi, con un mondo ormai tutto credente, i giudei fanno disquisizione sul passo di Isaia, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio, perché in ebraico sarebbe scritto giovinetta. Juvencula e non vergine virgo, cioè alma e non betula. Contro costoro disserteremo più specificamente in altro luogo. Non è chiamata virgo, ecco, la fanciulla di Isaia, di 7,14, ma giovinetta, quindi partenos, no? In greco. Gli evangelisti e anche la Santa Vergine chiamano Giuseppe padre di Gesù. A parte Giuseppe, Elisabetta, Maria stessa e pochi altri, se possiamo pensare che lo abbiano sentito da loro, tutti consideravano Gesù come figlio di Giuseppe. Gli evangelisti, esprimendo l'opinione della gente, che è la legge vera della storia, hanno chiamato Giuseppe padre del Salvatore. Qui vengono citati per esteso i noti passi di Luca. Dunque, per tre motivi, quindi ci sarebbe perché Gesù doveva avere un padre. Ecco, prima per la genealogia, poi per non esporre Maria alla lapidazione dopo l'adulterio, il presunto adulterio, e poi per la custodia durante la fuga in Egitto, tutte le vicissitudini della Santa Famiglia, anche a Betlemme in fondo, no? Il viaggio era lungo per arrivare a Betlemme, periglioso. Dalla Galilea, ci voleva un custode, no? A Ain Karim, dalla cugina Elisabetta, all'inizio della sua gravidanza, Maria sembra andare da sola. Si incamminò in fretta verso una città di Giuda. Si incamminò quindi da sola, non c'è il verbo al plurale, non c'è. L'evangelista avrebbe dovuto dire, se fosse stato con lei San Giuseppe, si incamminarono, ma Giuseppe non c'era, evidentemente, era sola Maria, no? Però alla gravidanza, alla fine della gravidanza, quando le cose si fanno un po' più complicate, camminare è più difficile per una donna, e allora ci vuole qualcuno che l'aiuti. E quindi ecco Giuseppe. E poi la tutela appunto del nome, del buon nome, della fama, e poi anche ecco, la fuga, poi che c'è stata, la protezione virile, ecco, a questa santa famiglia. Non è questo il linguaggio dei giudei, come parecchi discutono, non è neppure l'espressione di chi deride. Gli evangelisti chiamano Giuseppe padre, Maria lo riconosce, confitetur padre. Ciò non significa, come ho già spiegato, che Giuseppe fosse realmente il padre del Salvatore, ma per garantire l'onore della madre era necessario che lui fosse considerato da tutti il padre. Lui che prima di aver ricevuto l'avviso dell'angelo, Giuseppe figlio di Davide, non temere di ricevere Maria tua sposa, perché ciò che è nato in lei viene dallo Spirito Santo, pensava di rimandarla segretamente. A tal segno era sicuro che il concepito non era suo. Ma si è già troppo discusso per insegnare che, con lo scopo di rispondere perché Giuseppe si è chiamato padre del Signore, Maria chiamata moglie, coniux, in questo è anche brevemente contenuto perché alcuni siano detti fratelli. Quindi non temere di prendere in sposa Maria, però il figlio, ecco, viene dallo Spirito Santo, glielo dice l'angelo, quindi lui lo sa, quello non è suo figlio, è il figlio dello Spirito. Era sicuro che il concepito non era suo, ma anche prima che gli fosse rivelato, era sicurissimo. È un uomo onesto, un uomo giusto, quindi non dice le bugie, non finge, non fa finta, non si prende onori che non sono suoi, no? Cerca di essere sempre fedele, ecco, al mandato che gli è stato consegnato. Non mi soffermo sulle meticolose analisi esegetiche di alcune parole, Donec, Cogne, Shebat, che Gerolamo affronta per rispondere agli errori del video, limitandomi ai riferimenti diretti riguardanti San Giuseppe. Così, dopo aver spiegato il significato di Donec, finché, Conclude. Secondo quanto spiegato, va compreso il caso di Giuseppe. L'evangelista ha indicato ciò per togliere lo scandalo, ossia che lei non era stata conosciuta da suo marito fino al parto, affinché potessimo comprendere molto più che non è stata conosciuta dopo il parto, essendosi da lei astenuto già allora, mentre ancora poteva esitare circa la visione. Girolamo insiste ancora sull'assurdità dell'opinione del video. Giuseppe, che si era già astenuto fino al tempo del parto, come il video ammetteva, non osando l'uomo giusto, saputo che il figlio di Dio era nel suo utero, pensare all'unione sessuale, de uxoris coitum, come avrebbe potuto colui che tanto aveva creduto al sogno, da non osare toccare la moglie, che poi aveva udito dalla voce dei pastori che l'angelo era sceso dal cielo, i canti della milizia celeste, che aveva visto la profetessa Anna, i magi, la stella, Erode, gli angeli, che aveva conosciuto così grandi miracoli. Come poteva osare di toccare il tempio di Dio, la dimora dello Spirito, la madre del suo Signore? Quindi ecco, San Giuseppe è compreso del mistero, lo conosce, lo vive anche lui. Come fa a avvicinarsi alla sposa dello Spirito Santo? Non può farlo, no? Non può, perché è un credente anche lui, perché è un santo, no? Certo, noi non capiamo la santità, pensiamo che l'uomo si riduce a istinti naturali, ma nei santi questo non c'è. È superato, no? C'è qualcosa di più, c'è qualcosa d'altro. Ecco, allora, questo avviene in Giuseppe. Non osando l'uomo giusto, saputo che il figlio di Dio era nel suo utero, pensare all'unione sessuale, come avrebbe potuto colui che aveva creduto al sogno osare toccare la moglie? Girolamo induce ancora sulle conseguenze assurde della premessa del video per concludere: lungi da noi pensare una tal cosa della madre del Salvatore, dell'uomo giusto. In questo contesto incontriamo una prima volta il severo giudizio di Girolamo sui racconti degli apocrifi, che definisce appunto deliri, apocryphorum deliramenta, superati tuttavia dalle assurdità del video. Girolamo sostiene con chiarezza che il termine fratelli e sorelle di Gesù non va inteso a seconda natura, perché la scrittura non lo dice e non li chiama né figli di Maria né figli di Giuseppe. E si sono detti fratelli, ecco, questo è il tema dei fratelli, no? Fratelli del Signore nello stesso senso in cui Giuseppe è detto padre. Certo, un padre che non genera può avere anche dei parenti, dei figli che non sono suoi figli, ecco, fratelli di Gesù che non sono fratelli. Rispondimi, come Gesù è figlio di Giuseppe, se consta essere stato procreato dallo Spirito Santo, Giuseppe fu veramente padre? O tale era ritenuto, anche i fratelli sono ritenuti nello stesso senso nel quale fu ritenuto. Commentando la frase "Ecco mia madre e i miei fratelli", ribadisce: alcuni suppongono che questi fratelli del Signore siano figli di Giuseppe, generati da un'altra moglie, seguendo i deliri degli apocrifi. E inventando una certa donnetta, Muliercula, Melca o Esca. Noi invece, come abbiamo scritto nel libro contro il video, in questi fratelli del Signore non vediamo dei figli di Giuseppe, ma semplicemente dei cugini, consobrinos del Signore, figli di una Maria, che è la zia del Signore, che si suppone essere la madre di Giacomo il minore, di Joses, di Giuda. Ecco, i suoi fratelli Giacomo, Joses e Giuda sono tutti tra noi. Ecco. Tra l'altro, questi alcuni erano diventati apostoli, no? Giacomo il minore, fratello del Signore, chiamato così proprio dalle scritture. Giuda. Giuda non l'Iscariota, Giuda Taddeo, probabilmente anche lui era un parente del Signore, un cugino, no? Gesù ha scelto i suoi apostoli anche tra quelli che erano più vicini a casa sua, che li conosceva bene. Poiché gli apocrifi hanno avuto un grande influsso negativo nel delineare la figura di San Giuseppe, ancora oggi sembrano essere per molti la fonte principale della sua conoscenza, sarà bene ricordare che cosa Girolamo scriveva in proposito all'età sull'educazione della figlia. Si guardi bene da tutti gli apocrifi, caveat omni apocrifa. E se ella volesse leggervi non per cercarvi la verità della dottrina, ma per le cose meravigliose che vi sono raccontate, sappia bene che non sono degli autori dei quali portano il nome, che vi sono mescolati molti errori, viziosa, e che ci vogliono un grande discernimento, prudenza, per trovare l'oro nel fango. Certo, ecco, gli apocrifi sono stati tolti per questo, che in mezzo a qualche verità che pure hanno, no? Possono dire, però c'è anche molto fango. Alcuni apocrifi sono utilizzati dalla Chiesa, il Protovangelo di Giacomo, per i nomi dei genitori della Vergine, oppure per la presentazione al Tempio della Vergine. Quindi non che non ci siano delle verità negli avori, però bisogna stare molto attenti a vagliarli. Ecco, allora abbiamo concluso, ecco, questa nostra trasmissione, questa nostra lettura di San Girolamo che parla di San Giuseppe. Continuiamo la prossima volta. Tanti cari saluti, cari fratelli di Radio, buon consiglio, avanti con Gesù, Giuseppe e Maria. Ave Maria.